minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariati,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo del meeting che si sta svolgendo a Rocca di Papa, Italia Solidale, Mondo Solidale, e poi della giornata mondiale della sindrome di Down. Ma iniziamo con una buona notizia. Free Rice regala riso ai poveri. Sei mesi fa John Breen ha messo online Free Rice, www.freerice.com, un videogioco per l'apprendimento dell'inglese e contemporaneamente per contribuire alla lotta contro la fame nel mondo. Chi gioca dona 20 chicchi di riso al PAM, Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, 100 se si indovinano almeno 5 parole. Ogni giorno da 300.000 a 500.000 persone giocano online e dall'ottobre scorso sono stati raccolti 21 miliardi di chicchi di riso. È iniziato ieri presso il Centro Congressi Mondo Migliore di Rocca di Papa il meeting Italia Solidale Mondo Solidale. Il meeting vuole rinnovare l'impegno dell'aiuto all'altro. 26.000 bambini muoiono ogni giorno di fame e nella stessa Italia la situazione sociale e relazionale è sempre più colpita. Padre Angelo Benolli, fondatore di Italia Solidale, propone una nuova cultura come vita, nuovo sapere, nuovo potere. Una proposta che tiene in conto Dio e le meravigliose potenzialità naturali che ha creato in ognuno di noi. Abbiamo due interviste, la prima a padre Angelo Benolli, fondatore e presidente di Italia Solidale, e la seconda a padre Thomas Komakech, volontario missionario africano in Kenya. Ascoltiamo subito padre Benolli al microfono di Marco Biggio.
La vita non si inganna, non è come penso io o come pensano gli altri, ma è come è. La tematica dell'inganno ricorre spesso nel suo pensiero.
Sì, perché io ho una grande esperienza di molta gente che soffre, molte persone che soffrono, molte famiglie che soffrono, molto lavoro che soffrono, molta cultura che soffrono, e vedo che soffre per l'inganno. Allora io, siccome sono 45 anni che lavoro, proprio dalla mattina alla sera, in media 8 ore al giorno, e cioè molte persone vengono da me in lista d'attesa da anni, ho visto sempre tutti gli inganni, ma non basta vedere gli inganni, no? Come dice Censis, che ormai siamo poltiglie e mucillaggi, non basta. Bisogna vedere perché siamo poltiglie e mucillaggi, ma non basta manco vedere perché. Bisogna trovare il modo di risolvere. Allora io ho trovato questo nuovo sapere, nuovo potere, proprio per risolvere questi problemi. Allora per questo entro dentro nella storia di ogni persona, vedo che cosa succede in ogni persona quando non c'è amore, e amore è rispetto, scambio di rispetto dell'albero della vita, cioè delle forze fondamentali di Dio, del carattere o dell'anima, che sono poi congiunte al sesso, che è fatto perché proprio queste forze, se ci sono, lo portano all'amore, altrimenti non arriva mai all'amore. Ma quando queste forze di Dio, forze dell'anima e del sesso non sono mature, sempre i nervi e il corpo si ammalano. E siccome queste cinque forze, sono il 90% delle forze, sono sul neurovegetativo, quindi c'è tutto questo inganno, questa male, e non c'è la cultura per far fronte. Quindi poi sono queste forze che erorano la mente, che è il 10%, quindi la testa non è mai a posto. Per cui abbiamo una scienza senza anima, senza Dio. E abbiamo anche spesso una fede che senza questa cultura non entra dentro e non risolve veramente questi drammi della vita. Ma però non basta entrare dentro e vedere con questo nuovo sapere questi drammi della vita, bisogna anche avere la forza di risolvere. Ora, per risolvere questa e questa, ci vuole che vengo sempre da un amore, ci vuole un grande amore, che vuol dire una grande luce, ma non è sufficiente questo. È necessario Cristo, è necessario proprio la croce di Cristo, che io chiamo un nuovo potere, che entra dentro in tutti questi inganni, in tutti questi condizionamenti e in tutte queste morti e in tutti questi diavoli, e li fa fuori e risorge. Quindi ecco, Cristo è centrale su questo. Però Cristo mi incanta a me, perché nonostante che fa fuori tutti questi diavoli e tutti questi mali e risorge, ci lascia andare all'inferno. Perché vuole, non si sostituisce a noi, è grande democratico, ha piena misericordia, ma non si sostituisce. Vuole che noi ci svegliamo, e quindi io vorrei questa cultura di risveglio, che insieme entrerà dentro nella tua storia, entrerà dentro nei tuoi condizionamenti di non amore, e attraverso una luce dell'inconscio, che è nuovo inconscio, io ho cambiato l'inconscio di Freud, no, questa nuova luce, veramente arriva il sacramento, e col sacramento fai, come dice Gesù, fai fuori i diavoli, parli lingue nuove, non ti fai più condizionare dagli aspi, dalle vipere, dei condizionamenti interni esterni, e guarisci, scacci ogni diavolo e guarisci ogni malattia. Il Vangelo ce lo dice questo, questo è vero, è vero.
Essere creati a immagine e somiglianza di un Dio che è Trinità, il cui amore quindi non resta chiuso tra le tre persone, ma viene riversato sull'uomo, significa che l'uomo è naturalmente portato verso gli altri e per l'altro con la A maiuscola. Sì. Secondo lei, quindi, cosa impedisce all'uomo di oggi di vivere questa prospettiva e di vivere questa dinamica? E quali sono i condizionamenti esterni ed interni con cui dobbiamo fare i conti?
Questo qui è una domanda. Veramente, veramente Dio è amore, che è l'unico che ha la capacità di crearti. Poi quando tu vai fuori strada, che vai contro le forze di Dio, forze dell'anima, del sesso, dei nervi, del corpo e della mente, è pieno di misericordia. Ed è l'unico che nasce, ma lui non nasce finché non c'è una vergine, la Madonna, che ha tutte queste forze dell'albero della vita, forze di Dio, dell'anima, del sesso, dei nervi e del corpo, che non è manco morta, e quindi della mente, che rimane per sempre nell'amore, che è madre. Allora, questa cultura come vita è necessaria in ogni persona, però questo fatto di essere concretori col Padre, con redentori, e quindi di entrare veramente nella tua dignità, ci vuole la conversione. Ma che conversione puoi avere se manco sai cos'è l'albero della vita? Anche quando sapessi cos'è l'albero della vita, se non capissi le ferite, e ancora, anche quando tu vedessi le ferite, che lì dentro proprio c'è il diavolo, in questi condizionamenti di non amore c'è il diavolo, non sapessi come veramente collaborare col Signore attraverso la fede, io ho tanti casi, qui, proprio per liberarsi, come dice il Signore, dal diavolo, e quindi guarire ogni malattia, questo è vero. E allora questo si impone, ma siccome questa cultura non c'è, non è Dio che manca, ma io andrei piano a giudicare, manco noi manchiamo. È che siamo talmente condizionati nella falsità da generazione a generazione che si impone veramente oggi un nuovo sapere, un nuovo potere. E tutto, diciamo, i miei scritti sono su questo nuovo sapere, nuovo potere.
Che cos'è questo nuovo sapere, nuovo potere, e che cos'è l'albero della vita?
Questo nuovo sapere, questo nuovo potere non è nuovo, perché è Dio che ci ha creati così, a immagine e somiglianza di Lui. Questo, però, quando non c'è l'amore, soffre l'anima, soffre la fede, soffre il senso, i nervi, il corpo. Allora ci voleva un nuovo sapere per vedere queste cose inconscie, e un nuovo sapere non soltanto per vedere, ma per risolvere. Perché senza la cooperazione, senza la tua croce, cioè, e la croce del Signore, non c'è la salvezza, non basta la croce del Signore senza la tua croce, ma non basta la tua croce senza la croce del Signore. Allora c'è questo nuovo sapere, però soprattutto questo nuovo potere, perché la centralità è sempre l'amore di Dio nella croce di Cristo, che ti guarisce, scacci i diavoli e guarisci tutte le malattie. Questo è vero, è la Pasqua.
Cosa significa fare cultura nell'attuale contesto socioculturale sempre in movimento?
Cultura è vita. Allora, fare cultura vuol dire che vivi, vivi come dice Gesù, che è vita, come i bambini, cioè fuori dai condizionamenti culturali. Quindi fare cultura non entrando nei condizionamenti culturali. Ora, i condizionamenti culturali, la ripetizione, che sono queste imitazioni, hai capito? Sono le leggi, sono gli schemi, sono i vari idioti del denaro, del potere, del senso senza amore. Non si può fare cultura in questa mancanza di spirito, di verità, in questa mancanza di vita. Ecco, questo vuol dire veramente oggi si impone questo nuovo modo di fare cultura, questo nuovo modo di amare, questo nuovo modo di far sacramento e di aiutare veramente chi è nella sofferenza, perché chi è nella sofferenza non è colpevole. Allora questo fatto qui di perché? Perché se un bambino nasce in una famiglia così disgregata, poveretto, condizionato, a un certo punto come fa a trovare proprio la proprio carattere e proprio sesso nell'amore, no? Quindi una sana mente, come fa? Mica è colpevole. Però non basta dire perché il Signore è venuto per noi, proprio per i malati. Se noi siamo credenti non dobbiamo dare la colpa, no? Dobbiamo comprendere e risolvere. E per questo ci vuole un nuovo sapere, ma anche un nuovo potere.
Di fronte alla fame del corpo, e pensiamo ai 30.000 bambini che muoiono di fame ogni giorno, ma di fronte anche alla fame dello spirito, e pensiamo ad un elenco davvero lungo di problemi attualissimi, qual è la proposta di Italia Solidale?
Noi siamo già 2 milioni di persone. Ecco, queste 2 milioni di persone non è che sono venute fuori così, io non ho mai voluto la massa. La proposta concreta è trovare persone, per le persone, fuori da tutte le falsità o i condizionamenti o le strutture. E questo qui l'ho fatto. Ho trovato prima un formato volontari di Italia Solidare, che c'è tutta una scuola, sono anni e anni di formazione. Poi questi volontari, siamo andati in televisione, certo abbiamo formato i volontari donatori, che abbiamo, sono 25.000 in tutta Italia, che hanno tutta questa cultura di base. Però dopo siamo andati là perché i bambini non muoiono e perché le famiglie siano sussistenti, guarire tutte queste malattie là. E abbiamo fondato i volontari laggiù, sempre partendo dalla persona e da Dio. E quindi dalla comunità, da famiglie sussistenti. Noi facciamo la stessa cosa in Italia, in tutte le regioni, in Sud America, in Africa, in India. Praticamente abbiamo 97 missioni, aiutiamo 20 congregazioni ed è tutto un movimento formidabile di benedizione di Dio. È grande Dio, è pieno proprio di luce e di misericordia. E sta venendo fuori proprio questa chiesa che è Dio con noi e noi con Dio, che fa fuori tutte le malattie, tutti i mali e tutte le falsità diaboliche che ci stanno, sotto tutti gli aspetti culturali, politici e tutti i vari idoli, delle menzogne di ogni genere. Allora è necessario che ci sia la chiesa, che la persona con Dio, Dio con la persona, che si faccia comunità così, coppia, famiglia e creatività del servizio, del lavoro, ma ovunque questo. Allora vediamo che la chiesa è proprio chiesa. E le porte dell'inferno non preverranno contro questa chiesa. Ed è proprio la persona con Dio, Dio con la persona, che si fa coppia, famiglia, creatività e servizio nel lavoro. È bellissimo. È un'esperienza che abbiamo. E qui siamo appunto in questo meeting internazionale con tutti questi rappresentanti, qui ci sono tutti i rappresentanti culturali del Sud America, dell'India, e dell'Africa e d'Italia. E facciamo chiesa. È ecumenica ed è una meraviglia.
Era padre Angelo Benolli, fondatore e presidente di Italia Solidale, durante il meeting Italia Solidale Mondo Solidale che si sta svolgendo a Rocca di Papa. Ma qual è la situazione attuale nei villaggi kenioti? Lorenzo Tagliaferri lo ha chiesto ad un missionario volontario africano in Kenya, padre Thomas Komakech. La traduzione è a cura di Marco Casuccio, coordinatore della missione di Italia Solidale nei paesi del sud del mondo.
Innanzitutto voglio dire che vengo dal Kenya, una delle nazioni africane che di solito è considerata come tra le più ricche. Ricca per le risorse naturali, ricca anche per le abitudini, le tradizioni anche delle persone, dei vari gruppi etnici che sono molto importanti e forti. Ma purtroppo il modo di vivere occidentale, la cultura occidentale sta entrando molto in Africa, specialmente in Kenya, e sta colpendo molto questo modo di vivere naturale delle persone. Al punto tale che sente che tutte queste ricchezze di cui parlava, quindi sia le risorse naturali ma soprattutto le risorse umane, questa ricchezza delle persone, delle tradizioni, della cultura, ha il risultato di essere abbandonata, perché le persone credono che non valga nulla quello che loro hanno, cercando di imitare la cultura occidentale, desiderando di smettere di essere africane e di venire magari in Europa, in America, quindi abbandonare la loro vita, la loro tradizione, la loro cultura, seguendo questa cultura che in fondo sta dicendo li sta colpendo e uccidendo.
Ci può parlare delle adozioni a distanza e della loro importanza in questo progetto? E più precisamente di che tipo di relazione si stabilisce tra l'adottante e l'adottato?
Attraverso questa relazione il donatore, qui il volontario donatore, sente una vita dall'altra parte che si muove e sente che tipo di amore, che di risultato di amore sta dando nella formazione. Questo ragazzo cresce ed è sostenuto non solo a essere, non so, diventare un sacerdote da solo, ma entra nella comunità, entra nel servizio, entra nella solidarietà e nell'amore, anche scrivendo al donatore. E questo è quello che avviene anche nelle famiglie, che dei bambini che non si chiudono solo a ricevere, ma essendo aiutati a scrivere dai volontari del posto, scrivono, coinvolgono e aiutano alla trasformazione di vita anche qua, no? In questo mi aggancio anche per chi ascolterà questo servizio, se mi permetto di chiamare anche tante persone a partecipare, a fare la stessa esperienza di vita, perché è una cosa che sta dando vita, nuova vita a bambini, famiglie, comunità, sta dando molta vita anche a, oggi abbiamo 20.000 persone qui in Italia che hanno fatto questa esperienza, ma sappiamo che molti vorrebbero farlo e non l'hanno ancora fatto, quindi mi permetto di chiamate Italia Solidale al nostro numero 06 68 77 999, anche adesso ci sono sempre dei volontari pronti ad accogliere persone che hanno bisogno di amare ma anche di essere amate, e l'esperienza dell'adozione a distanza è vita che si passa, è quello che chiamiamo prestito solidale, diamo vita ma riceviamo, quindi chiamate perché è una cosa che fa bene a tutti, a bambini ma anche a noi qui.
Era padre Thomas Comakech, missionario volontario africano in Kenya, al microfono di Lorenzo Tagliaferri. La traduzione era di Marco Casuccio, coordinatore della missione di Italia Solidale nei paesi del sud del mondo. Il meeting Italia Solidale, Mondo Solidale proseguirà fino al 2 aprile. E cambiamo argomento. In occasione della terza giornata internazionale della sindrome di Down, si terrà domenica prossima 30 marzo il concerto di Roma nella Sala Petrassi del Parco della Musica, una serata di gala in favore dei bambini con sindrome di Down. La serata è promossa dal Comune di Roma e patrocinata dalla Regione Lazio e dall'EDSA, European Down Syndrome Association. I fondi raccolti attraverso l'iniziativa saranno destinati a progetti educativi e a programmi di informazione e consulenza. Il prezzo del biglietto va dai 20 agli 80 euro. Chiara Calace ha intervistato Giuseppe Scarlati, vicepresidente dell'Associazione Italiana Persone Down.
Allora, più che i miei progetti, diciamo i progetti dell'Associazione Italiana Persone Down. Noi siamo un'associazione a livello nazionale. Tra i vari progetti che sviluppiamo c'è anche quello per l'inserimento dei nostri ragazzi, diciamo dei ragazzi con sindrome di Down nel mondo del lavoro. Il progetto parte, diciamo, da lontano, parte innanzitutto con un lavoro sui ragazzi per, diciamo, abituarli all'autonomia e quindi svilupparne le capacità in maniera tale che poi possano entrare nel mondo del lavoro a pieno titolo, nel senso che sono in grado di muoversi autonomamente e di lavorare più o meno a livello delle altre persone cosiddette normodotate. Quindi c'è tutto un lavoro a monte di educazione all'autonomia e a sapersi gestire in maniera autonoma, almeno dal punto di vista personale. Dopodiché facciamo tutta una serie di, diciamo, attività per renderli capaci di muoversi autonomamente sul territorio, in maniera tale che al lavoro vadano con i mezzi pubblici, con le loro capacità, eccetera. Dopodiché, fatte salve tutte queste, diciamo, autonomie acquisite, il ragazzo può essere inserito a pieno titolo nel mondo del lavoro e collaborare proficuamente insieme agli altri per le attività che sono a lui più congeniali. Quindi parliamo di inserimento sia nel mondo dell'amministrazione pubblica, che possono essere ospedali, ASL, strutture di questo tipo, che nel mondo più imprenditoriale. Molti dei nostri ragazzi, per esempio, lavorano presso i fast food della McDonald's, che è una delle aziende più sensibili e quindi che ci dà maggiore spazio per l'inserimento dei nostri ragazzi. Ci abbiamo comunque altre realtà in ogni caso. In questo caso poi il ragazzo, una volta che è autonomo, è capace di autogestirsi e di seguire le prassi, le buone prassi che esistono nel mondo del lavoro, poi può essere inserito proficuamente senza creare intralcio alla catena produttiva in cui viene inserito.
Ci sono dei corsi di formazione per istruire e preparare i ragazzi down, per insegnare loro un mestiere?
Ecco, come le dicevo prima, non è più che altro un insegnare un mestiere al ragazzo, ma preparare il ragazzo perché raggiunga quelle autonomie che sono necessarie per muoversi in un mondo lavorativo. Quindi non c'è una specifica preparazione per la singola attività, ma la nostra preparazione, che ripeto parte da lontano, parte fin dall'adolescenza, perché per sviluppare tutte le capacità occorre fare un lavoro continuo negli anni, portare il ragazzo a un livello di autosufficienza tale che poi può espletare quei lavori che gli vengono assegnati nella maniera migliore possibile, e con un pieno inserimento, non hanno più bisogno poi di un tutor sul mondo del lavoro, perché riescono a muoversi in maniera autonoma. Chiaramente per ciascun ragazzo poi, in base alle sue attitudini, capacità, progressi sviluppati, si cercherà un tipo di lavoro a lui, per lui possibile, senza intralciare il lavoro degli altri suoi colleghi.
C'è una legge che prevede l'inserimento dei down nelle aziende?
Sì, ci sono delle leggi che prevedono l'inserimento delle varie tipologie di handicap, quindi c'è una legge per l'handicap fisico e poi a questo si aggancia anche quella per l'handicap psichico, che però è molto più restrittiva, è molto più complessa. Normalmente nei concorsi vediamo che su N candidati con portatori di handicap il grosso, tanto spesso anche il 90%, è dedicato agli invalidi fisici e solo una minima parte agli invalidi psichici, proprio perché la preoccupazione del lavoratore è molto maggiore per un invalido psichico che non per un invalido fisico.
C'è un sostegno alle famiglie sia dal punto di vista morale, psicologico, sia anche dal punto di vista sociale?
Sì, noi siamo nati come associazioni di famiglie, siamo tuttora, la nostra caratteristica è proprio che tutti i nostri soci sono familiari, genitori in prima battuta, o comunque familiari di persone con sindrome di Down. Quindi, come può ben immaginare, siamo orientati proprio su questo campo. La nostra attività consiste nel seguire le famiglie da prima della nascita del bambino con sindrome di Down e poi accompagnarli per tutto il ciclo evolutivo del ragazzo stesso, quindi dai primi anni d'età, dall'inserimento negli asili, nelle scuole, per completare un curriculum scolastico, quindi abbiamo un osservatorio per la scuola, dopodiché contemporaneamente abbiamo tutti i corsi per l'autonomia dei ragazzi, quindi per renderli capaci di muoversi sul territorio, capaci di vestirsi, di essere autonomi, di badare alla propria persona, di cucinare, tutte quelle attività che normalmente un ragazzo normodotato fa naturalmente, che per loro gli va in qualche modo sollecitato e insegnato. Dopodiché li abituiamo, facciamo i corsi di autonomia proprio per l'autonomia nello spostarsi in seno a una città, in particolare Roma, dove non è facilissimo muoversi. Comunque i nostri ragazzi sono in grado di muoversi in maniera autonoma e questo è fondamentale anche appunto poi per arrivare fino all'inserimento lavorativo.
Era Giuseppe Scarlati, vicepresidente dell'Associazione Italiana Persone Down, al microfono di Chiara Calace. Ricordiamo domenica prossima il concerto di Roma in favore dei bambini con sindrome di Down, ore 21, Sala Petrassi del Parco della Musica. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.